E allora le 12.33, come annunciato, ultima corrispondenza per ora di questa mattina per parlare di questo tristissimo anniversario, il decennale della morte di Federico Aldrovandi a Ferrara. Insieme a noi c'è Cinzia Gubini dall'altra parte del telefono, che per le colonne del Manifesto prima e poi anche altrove ha seguito tutta questa storia e che stasera sarà a Ferrara. Buongiorno, intanto ci senti bene?
Sì, vi sento bene, buongiorno a tutti.
Perfetto. Allora Cinzia, io prima di tutto ti chiederei, per quanto possibile in forma sintetica, di poterci raccontare un po', anche per chi magari adesso è giovane e 10 anni fa era giovanissimo o bambino, quello che è successo all'alba del 25 settembre del 2005 e insomma il lungo strazio che poi ne è seguito e in qualche modo ci ha portato fino ad oggi a 10 anni di distanza.
Sì, cercherò di essere sintetica perché come sapete sarà una storia molto lunga,
certo.
Come dicevi anche tu, comunque i fatti sono questi. E appunto intorno alle 6 del 25 settembre moriva un ragazzo giovanissimo, aveva appena compiuto 18 anni, si chiamava Federico Aldrovandi e i suoi genitori verranno a sapere che il loro figlio era morto soltanto intorno alle 11, praticamente poco fa, di 10 anni fa, nonostante cercassero di rintracciarlo, possano immaginare una famiglia preoccupatissima di questo ragazzo che non era tornato a casa da una serata in giro con gli amici. E scoprono che in realtà Federico giaceva a terra coperto da un lenzuolo in via dell'ippodromo in una via poco distante dalla casa in cui abitava, tant'è che lui stava tornando a piedi a casa e gli venne detto che era morto per un malore. Si presentò la polizia a casa dicendo che Federico aveva avuto un malore. Suo zio, un infermiere, ovviamente scompiglio in casa, disperazione, eccetera. Suo zio va a riconoscere il corpo di suo nipote e rimane sconvolto perché si trova davanti un corpo completamente sfigurato, proprio con del sangue. Quindi evidentemente la versione del malore cozzava con questa con questo fatto, con questa evidenza, però la famiglia di Federico per molto tempo si affidò alle istituzioni. La famiglia di Federico è una famiglia molto semplice, suo papà è vigile urbano, sua mamma è una dipendente del comune, sono persone che credono nella giustizia, nello Stato, non avevano mai avuto nessun tipo di problema, quindi loro con molta fiducia vanno a parlare con il questore, con il procuratore capo della procura di Ferrara, tutti quanti gli assicurano che verrà fatta giustizia eccetera, invece questa indagine non si sa che fine fa, si va avanti così finché ad un certo punto è stata la mamma di Federico, Patrizia, disperata, addolorata ma anche confusa, che si rivolge, apre un blog che neanche sapeva che cosa volesse dire internet o cose di questo tipo, con l'aiuto degli amici di Federico apre un blog e scrive una lettera. Questa lettera arriva alle agenzie di stampa, il blog in pochissimo tempo raggiunge tantissimi contatti. Checchino Antonini, che qualcuno conoscerà, è il primo giornalista che si reca a Ferrara, io arrivo il giorno dopo. E da lì comincia un'inchiesta per cercare di capire che cosa succedeva. Io, Checchino e col tempo poi si sono aggiunti altri giornalisti, Marco Zavagli di Ferrara, De Ambuletti, di Chi l'ha visto, cominciamo proprio a cercare di capire che cos'era successo e ci troviamo di fronte a un muro di gomma totale da parte delle istituzioni. Intanto entra in campo un avvocato molto agguerrito che è Fabio Anselmo, e anche lui soprattutto, insomma, con le armi ovviamente che può avere un avvocato, comincia a cercare di scardinare questo muro. Piano piano le cose vengono fuori e tutto si accelera quando viene sollevato il vecchio PM, ma dopo molte proteste di piazza, articoli di giornale, Fabio che ovviamente faceva le sue denunce, finalmente quel PM che era fermo su questa indagine viene rimosso e arriva un PM che anche lui con molta difficoltà, però con coraggio, riesce a finalmente fare questa inchiesta e a portare a giudizio questi quattro poliziotti. Per capire le omissioni eccetera dico soltanto che, per dire, i manganelli che erano stati usati quella sera ad un certo punto erano spariti e poi ricompaiono. Questo è quello che è accaduto. Ovviamente tutte queste lungaggini, questi ritardi non è che non abbiano avuto conseguenze, perché poi alla fine insomma il processo c'è stato, però trovare delle prove era ovviamente difficile perché nel frattempo era passato tempo. Non si è potuto, insomma, è stato valutato, io non sono una legale, se volete sapere la mia opinione non sono molto d'accordo, però insomma alla fine sia il PM che l'avvocato avevano valutato che si potesse procedere soltanto per omicidio colposo. Questa cosa ha previsto una pena di 3 anni e 6 mesi che è stata indultata, perché nel frattempo era stato approvato l'indulto per i 3 anni, e quindi sostanzialmente i 4 poliziotti hanno avuto soltanto 6 mesi di galera, tra l'altro solo in 2 se la sono fatta, e poi è successo che, come sapete tutti, la vera richiesta di fondo della famiglia, che era una richiesta politica, che era quella di dare un segnale, quindi di rimuovere dall'incarico questi 4 poliziotti, non ha avuto seguito, e quindi questi 4 agenti insomma alla fine sì, si sono fatti, insomma devo dire, sono stati simbolo della violenza della polizia, hanno avuto una condanna, questo è vero, però sono ancora in servizio e insomma è andata un po' così.
Senti, le conclusioni di quell'inchiesta, diciamo, al di là poi del dato delle pene, sono abbastanza raggelanti, perché quello che ne esce fuori è, sembrerebbe insomma anche a un profano, una sorta di omicidio a freddo, cioè non c'era nessun tipo di giustificazione possibile per un'azione che potesse portare alla morte di un ragazzino 18enne da parte di 4, si suppone, esperti agenti di polizia, no?
Guarda, io consiglio sempre di leggersi, perché potrà sembrare strano, ma invece si leggono bene e sono quasi una lettura da romanzo, tutte e tre le motivazioni, a partire dalla prima, quella di primo grado, fatta dai 3 giudici che hanno avuto a che fare con questo caso, perché devo dire che lì capisci come delle persone di giustizia, quindi dei giudici, dei magistrati che nella loro vita ne avranno viste tante, quando si sono trovati a raccontare e a motivare la sentenza sui 4 poliziotti, veramente assumono dei toni letterari tutti e tre, e sono delle persone immagino molto diverse, perché insomma sono magistrati diversi che fanno in città diverse, fanno cose diverse, però tutte e tre sono delle motivazioni veramente molto sentite, molto partecipate, perché in effetti poi al di là di quelli che sono gli strumenti della giustizia che uno può applicare, i capi di imputazione, sappiamo che la giustizia dei tribunali non è mai una giustizia giusta, soprattutto quando poi le vittime sono delle persone che non hanno tanto potere, insomma, però tutti e tre questi magistrati si sono perfettamente resi conto di che cosa stavamo parlando, cioè noi stavamo parlando di una morte che non ha senso, cioè di una morte che è ingiustificata, cioè non si riesce a capire se non come dire, attribuendola a una violenza gratuita, l'accanimento che è stato fatto su Federico, perché Federico non aveva fatto niente, e questa è una cosa accertata, e semplicemente Federico ha risposto, probabilmente, perché tra l'altro appunto non ci sono dei testimoni diretti, e probabilmente non ci sono perché, come dicevo prima, è passato talmente tanto tempo dalle indagini che insomma non è stato semplice ricostruire. Quindi effettivamente quello che è successo lo sanno soltanto i quattro condannati e Federico che non c'è più. Ma da quello che si è riuscito a ricostruire a pizziche e bocconi, l'unica cosa che Federico ha fatto ad un certo punto è stato rispondere a un'aggressione, quindi non stare zitto, e questa cosa probabilmente lo ha condannato a morte perché loro si sono accaniti contro questo ragazzo che diceva mi chiamo Federico Aldrovandi, e loro dicevano figurati se ti chiami Federico. Loro evidentemente erano convinti che lui fosse uno straniero, fosse un immigrato. Federico era un ragazzo molto alto, con i capelli ricci neri, insomma poteva forse sembrare uno straniero, ma queste cose sono ipotesi, perché in realtà appunto non si sa com'è andata. Sicuramente si sa che Federico non aveva fatto niente.
Senti,
e che è stato massacrato di botte.
Sì. Senti, ricordavamo prima di entrare in collegamento con te che l'omicidio di Federico arriva a poche ore da un quasi omicidio, che è quello che si stava per verificare nella stazione ferroviaria di Verona poche ore prima ai danni di Paolo Scaroni. E poi anche dopo quanto successo a Ferrara, e lo sai sicuramente meglio di me, tanti sono stati i casi similari, insomma qui a Roma conosciamo quello di Stefano Cucchi perché è a casa nostra, ma ne potremmo elencare a bizzeffe. In qualche modo in questi 10 anni, anche grazie alla forza, alla mobilitazione dei familiari, degli amici, delle vittime, hai ricordato giustamente la mamma Patrizia, il padre, qui a Roma viene subito in mente la sorella di Stefano Cucchi e tantissimi e tantissimi altri. Ecco, in qualche modo possiamo dire che in 10 anni qualcosa sia cambiato, oppure per quella che è la tua esperienza, che poi hai seguito questa storia ancora e continui a seguirla, visto che stasera vai a Ferrara, il punto di partenza è rimasto quello?
Ma io faccio un bilancio di luci e ombre, nel senso che le luci, che sono comunque luminosissime, sono il fatto che secondo me si è creata una sensibilità da parte dell'opinione pubblica su queste vicende, nel senso che la polizia, anche tra virgolette giustamente, nel senso normalmente dall'opinione pubblica viene percepita come una parte buona della società che ci difende, che sta lì a fare il suo lavoro, e quindi quando è accaduta questa cosa di Federico io percepivo da parte delle persone un certo pregiudizio, dicendo vabbè, se è finita così qualcosa avrà fatto,
se la sarà andata a cercare,
cioè un po' questa era la prima reazione. Secondo me la storia di Federico ha aiutato a capire che non è sempre così, e che invece bisogna avere un giudizio molto più calmierato, cercare di capire bene quali sono le cose, perché succede che anche nelle nostre forze di polizia ci siano delle persone che agiscono in maniera violenta, e quindi questo secondo me è un passaggio importante. È un altro passaggio importante il fatto che si siano creati dei coordinamenti, delle associazioni, e che quindi adesso secondo me per chi si trova a subire delle violenze di questo tipo è più facile denunciare, trovare dei riferimenti, e anche questa cosa secondo me è importantissima. Credo che forse possiamo dire che c'è stata una qualche attenzione maggiore, una qualche trasparenza maggiore da parte delle istituzioni, per cui non c'è più, insomma, non dappertutto, diciamo, una protezione da cameratismo che noi abbiamo vissuto moltissimo nella storia di Federico. Io per esempio reputo positivo, certo non è che lo posso correlare, però reputo positivo che per esempio nella storia del caso di Cucchi adesso siano 2 carabinieri che vadano a denunciare i loro colleghi, perché questo è importante, che dentro le forze di polizia, per chi le vive, sono veramente dei luoghi in cui bisogna essere fedeli, no? Ed essere fedeli vuol dire anche non dire la verità. Allora, se ci sono dei colleghi che denunciano dei colleghi quando vanno denunciati, penso che sia una cosa da accogliere positivamente, evidentemente anche come un'evoluzione culturale, insomma, che è giusto che ci sia. Poi secondo me sono casi specifici, eccetera, eccetera, però insomma, ecco, lo vedo come una cosa positiva. Le cose negative è che secondo me non cambiano le leggi, e quindi se non cambiano le leggi, poi tutto questo è importante, però non è definitivo. Quindi ovviamente mi riferisco al fatto che io vorrei che esistessero delle norme che permettano a chi viene condannato indossando una divisa a omicidio, oppure se è omicidio colposo, nel senso che poi va vista chiaramente la situazione, però un omicidio colposo come quello di Federico Algiovanni, qui nelle motivazioni ti dicono non c'era ragione, voglio dire, andrebbe interpretata per quello che è, al di là del capo di imputazione, e che quindi venissero sollevati dal servizio. Io questa cosa me la augurerei per la sicurezza delle persone, se non altro, e per la serietà delle istituzioni. L'altra cosa che mi augurerei è che venga approvata una legge sui numeri identificativi per le forze dell'ordine sul reato di tortura.
E anche qui stiamo parlando di attese ultradecennali, insomma, sull'argomento. Va bene, Cinzia, abbiamo ancora pochi minuti, non sappiamo quanto tu ci possa dire praticamente della due giorni di oggi e di domani, però ci vuoi dire qualcosa sull'associazione che prende il nome di Federico e che
Federico
continua ad andare avanti?
Sì, è un'associazione che vede ancora attivi tutti i soggetti che in quei mesi si sono mobilitati e che chiaramente sono le persone che conoscevano Federico e anche le persone che non lo conoscevano direttamente, insomma, che però a Ferrara, che è una città abbastanza complessa, come tutte le città ricche e piccole, sono, come dire, rappresentano un po' la parte sensibile, no? Quindi le varie associazioni, l'Arci, la Fondazione, i partiti, eccetera, che hanno poi tenuto vivo, perché noi giornalisti sì, insomma, abbiamo avuto il nostro ruolo, però poi non siamo lì, il lavoro è stato di chi sta lì sul posto e ha tenuto vivo il ricordo di Federico anche tra insomma i fastidi di una città a cui non andava di essere associata a questo tipo di vicenda. E quindi loro tutti gli anni organizzano, tra mille difficoltà, dei bellissimi incontri, delle bellissime giornate che le chiamano sempre di musica e di parole, perché questa è anche la volontà della famiglia di Federico. Insomma, Federico era un ragazzo, dicono sempre, era un ragazzo che amava tantissimo la vita, amava la musica, amava divertirsi, amava l'arte, e quindi per la famiglia di Federico è ovviamente importante, sono ovviamente importanti le battaglie civili, e penso che lo abbiano dimostrato oltre ogni sospetto, però è anche molto importante che il nome di Federico sia legato a degli eventi artistici, e quindi libri, spettacoli teatrali, canzoni che sono state scritte per Federico, e tantissimi gruppi musicali che tutti gli anni partecipano, e quindi anche domani sera ci sarà un concerto, oltre poi ai dibattiti che ci sono, quest'anno anche un dibattito proprio questa sera con i sindacati di polizia organizzato da Buon Diritto. E appunto la madre di Federico raccontava che tutte le volte deve dire no a dei gruppi musicali perché sono troppi quelli che vorrebbero partecipare. Questo anche secondo me è un segnale molto bello.
Va benissimo, Cinzia, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona trasferta a Ferrara.
Grazie.
Se puoi restare